Questo corso si occupa dell'etica della comunicazione. Immagino che abbiate già visionato il programma di quest'anno. Quest'anno riguarda l'etica del discorso, soprattutto nella versione di Karl Otto Appel e nel dialogo che questo pensatore tedesco ha avuto con Enrique Dussel, che è un rappresentante dell'etica della liberazione latinoamericana. I testi sono due e li troverete nel programma che ho preparato. Uno è un testo curato da me che riguarda il dialogo di Appel con Dussel e un secondo testo è un libretto di Appel che riguarda proprio l'etica della comunicazione. Come introduzione a questo corso chiariamo brevemente che cosa significa comunicare, che è diverso ovviamente da... Secondo la teoria del linguista Jacobson, la comunicazione, quella specificamente linguistica, riguarda un passaggio di informazione da un individuo, che è l'emittente, a un altro che è il destinatario. Si tratta di un processo in cui un messaggio viene inviato dall'emittente e arriva al destinatario. E tutto ciò è organizzato secondo un codice. Tra questi due soggetti, l'emittente e il destinatario, deve esserci un contatto, non importa quale, fisico o psicologico, perché il messaggio possa ovviamente arrivare a destinazione. Quindi è necessario un canale di collegamento tra questi due. L'altro elemento è che ogni comunicazione arriva e si svolge in un determinato contesto che include anche il messaggio a cui si riferisce. Come noto, questa teoria di Jacobson vede l'aspetto centrale della comunicazione nel codificare e decodificare i messaggi. Quindi si tratta del loro significato soprattutto letterale. La comunicazione però, oltre a questo, implica anche dei contenuti spesso non espressi esplicitamente. E allora, in questo caso, si tratta di un'inferenza da parte di qualcuno sulla base di indizi che offre qualcun altro. In questo caso, ciò che ha rilievo non è il senso letterale del messaggio, ma soprattutto quello implicito. E quindi quello del destinatario, che appunto lo può comprendere a partire dalle conoscenze che ha. Un altro senso e significato della comunicazione deriva dall'etimologia della parola comunicare, che dal latino significa communis, che si traduce con comune, e in italiano vuol dire mettere in comune. Comunicare, in definitiva, dal latino communis vuol dire mettere in comune, condividere, e quindi in qualche modo anche interagire. E quindi proprio attraverso l'interazione tra due individui consista la comunicazione, secondo la teoria di Watlawick, che è appunto uno dei più importanti esponenti della scuola di Palo Alto. Di Watlawick è importante un libro che si chiama Pragmatica della comunicazione umana, pubblicato a Roma nel 67, poi c'è la seconda edizione nel 71. Non si tratta in questo caso di un processo lineare, ma in qualche modo circolare. Gli individui che comunicano partecipano tutti dello scambio, perché ogni messaggio successivo a quello con cui inizia la comunicazione è influenzato dalle reazioni da parte di chi lo riceve e da parte quindi di tutti quelli che sono implicati in questo processo circolare. Alla luce di questa teoria, allora si deve anche aggiungere che la comunicazione ha anche un aspetto, come dire, è una funzione pragmatica. Cioè, cosa vuol dire? È un mezzo per compiere altre azioni, oltre ovviamente a quella di pronunciare parole e scambiare messaggi. Quindi, naturalmente, altre azioni significa perseguire determinati scopi. Allora, la comunicazione in questo caso non significa solo trasmettere informazioni. D'altra parte avremo modo di chiarire la differenza tra comunicare e informare. D'altronde anche le parole stesse lo dicono. Comunicare è diverso da informare. E in questo caso però la comunicazione è un mezzo per informare. In ogni caso noi non interagiamo con gli altri solo attraverso il linguaggio però. Perché questa è tipica, come vedremo, della comunicazione verbale. Ma naturalmente comunichiamo anche con la cosiddetta comunicazione non verbale. Quindi ci sono due tipi di comunicazione, quella verbale e quella non verbale. Quella non verbale, naturalmente, è i movimenti del corpo, l'espressione del volto, la distanza tra gli interlocutori, eccetera. I linguaggi non verbali sono altrettanti, forse a volte, più significativi del linguaggio che usiamo nella comunicazione verbale, perché, come è ovvio, la comunicazione verbale si esprime e si svolge attraverso il linguaggio. Tanto per anticipare, in questo corso noi ci occuperemo della comunicazione verbale e non di quella non verbale, perché l'etica della comunicazione, e in modo speciale, come vedremo, l'etica del discorso di Apple, è esattamente incentrata appunto sulla comunicazione. Quindi è molto importante distinguere queste due comunicazioni. Dunque, come si vede, non possiamo tuttavia e soffermarci molto su questi concetti, che peraltro dovrebbero in qualche modo anche essere noti dallo studio di altre discipline. Ecco, la comunicazione, come si vede, è un processo molto complesso. È complesso. E quindi di questo processo complesso se ne occupano molte discipline. Per esempio, di esse si occupa la linguistica, oppure la sociolinguistica, la psicolinguistica, eccetera. Quindi molte discipline si occupano della questione della comunicazione. Tra queste discipline un ruolo importante, almeno dal nostro punto di vista, occupa la filosofia della comunicazione, la quale indaga la natura della comunicazione e si pone la domanda: perché mai gli esseri umani comunicano? E nell'ambito della filosofia della comunicazione esiste anche e si dà, che è poi l'oggetto del nostro corso e anche il titolo del nostro insegnamento, peraltro, l'etica della comunicazione. Chiariremo che cos'è quest'etica della comunicazione, che è appunto, in prima approssimazione, un ramo dell'etica filosofica che appunto concerne i problemi morali che emergono nella comunicazione. Quindi noi studiamo la comunicazione, perciò in questo corso, dal punto di vista filosofico, in modo particolare dal punto di vista dell'etica, e quindi dell'etica della comunicazione, e perciò ci poniamo la domanda centrale: quali sono i problemi morali che emergono nell'etica della comunicazione? L'etica della comunicazione si iscrive dunque nell'etica applicata. Non è il luogo e né il momento per discutere ampiamente questo problema delle cosiddette etiche applicate. Noi qui brevemente vogliamo solo osservare che l'etica applicata è uno dei grandi temi di cui si è occupato soprattutto il mondo contemporaneo. E perciò enunciamo soltanto tre teorie che si sono occupate appunto dell'etica applicata. In definitiva, che cos'è un'etica applicata? Secondo una prima teoria, essa è una semplice applicazione dei concetti proprio delle etiche tradizionali a nuovi e specifici campi di indagine. Quindi si tratta di applicare concetti tradizionali ai nuovi campi, per esempio quello della comunicazione, che è un campo relativamente nuovo e recente, no? Oppure, ecco, un altro modo di concepire l'etica applicata, secondo un'altra teoria, è in realtà una nuova forma di etica che è in grado di modificare i suoi principi in uno scambio continuo con la problematicità della vita morale contemporanea. Quindi non si tratta perciò, come la precedente, di applicare, è vero, concetti tradizionali ai nuovi campi, ma addirittura di formulare una nuova forma di etica, perché le esigenze del mondo contemporaneo sono vero cambiate, sono del tutto diverse rispetto a quello dell'etica tradizionale. Oppure, ed è una terza teoria, può essere l'approdo dell'intera storia culturale del mondo moderno, può rappresentare il culmine e il compimento della modernità. Naturalmente non è il luogo per discutere queste tre teorie, perché naturalmente essa, ciascuna di esse ha dei seguaci. E l'importante è, per il nostro scopo molto limitato in questo corso, riaffermare appunto che praticamente l'etica della comunicazione. La comunicazione si esprime in molteplici sfere. Perché? Perché, come è chiaro, l'uomo è un essere comunicante, ma non tuttavia un essere soltanto parlante. Comunicare, perciò, non equivale a parlare soltanto, perché la parola non è solo l'unico mezzo di comunicare, ve ne sono molti altri. Soprattutto c'è, come abbiamo detto, la grande sfera della comunicazione non verbale. Ad ogni modo, le sfere della comunicazione a cui vorremmo brevemente accennare sono praticamente le seguenti, almeno queste tre. C'è una sfera personale, c'è una sfera interpersonale e c'è una sfera pubblica della comunicazione. Una tipica comunicazione personale, che potrebbe sembrare in qualche modo contraddittoria rispetto a quello che finora abbiamo detto della comunicazione, che presuppone almeno due interlocutori, un trasmittente e un ricevente, la comunicazione personale, per esempio, è quella che noi svolgiamo attraverso il dialogo interiore. Ma vedete, anche nel dialogo interiore in realtà è presente un altro, sia pure in modo virtuale. E questo dialogo interiore è molto interessante perché può svolgersi sia nella forma orale e anche a volte e soprattutto nella forma scritta. Quindi nel dialogo la comunicazione rivolta a se stessa conserva ancora, come si vede, questo momento bidirezionale, perché va in due direzioni. Dall'io che parla o scriva all'io che ascolta o legge e che riceve. Ed è anche, in qualche modo, come vedremo per tutte le comunicazioni, simmetrica, cioè i due io si trovano in una condizione di parità. A turno parlano e scrivono, oppure ascoltano e leggono. Comunque la comunicazione, vero, che si svolge nella sfera personale, naturalmente, come è del tutto evidente, si contrappone alla comunicazione pubblica, perché la comunicazione che si svolge nella sfera personale è una comunicazione privata. Difatti la terza forma di comunicazione che vogliamo brevemente esaminare è la forma di comunicazione pubblica. Ma prima di questa parliamo brevemente della comunicazione che si svolge nella sfera La comunicazione interpersonale naturalmente si rivolge ed è dire tra, a un'altra persona e quindi si svolge tra due persone. E quindi naturalmente viene rispettato la regola che c'è un emittente e un ricevente. Però qual è la differenza? Che non c'è sovente un intermediario, perché si svolge direttamente. Ecco, questa maniera diretta di comunicare tra persone è tipico della comunicazione interpersonale, quindi è diretta. E essa, comunicazione interpersonale, si svolge sia attraverso il linguaggio, e questo è molto importante nella comunicazione interpersonale, soprattutto per evitare i fraintendimenti del linguaggio, ma anche la comunicazione interpersonale può attuarsi attraverso la comunicazione non verbale. Ma quello che più ci importa è invece la comunicazione pubblica ai fini del nostro corso, perché è proprio nell'ambito della comunicazione pubblica, come vedremo, che noi situeremo l'etica del discorso che è oggetto centrale delle nostre riflessioni. La comunicazione pubblica, che appartiene appunto a quella forma di comunicazione che riguarda la sfera pubblica, è fondamentale, come dicevo. Perché? Perché innanzitutto bisogna chiarire che cosa vuol dire pubblico. Pubblico, l'aggettivo, vuol dire almeno due cose. Anzitutto può indicare ciò che riguarda lo Stato e le sue istituzioni, o può indicare anche la collettività. Stato e collettività a volte sono identici, ma numerose volte invece non si sovrappongono. E specie nella nostra società contemporanea, perché non tutte le attività statali o svolte dalle istituzioni statali sono anche appunto collettive, e questo è molto importante, perché per esempio vi sono altre forme di attività, come le forme di non profit, il terzo settore, eccetera, che naturalmente pure riguardano essenzialmente il pubblico, ma non sono appunto però formalmente statali. Le attività di queste organizzazioni assicurano beni e servizi di pubblica utilità, soddisfano gli interessi della collettività, per esempio in quello sanitario, oppure nell'ambito sociale, eccetera. Quindi bisogna dire che alla comunicazione pubblica appartengono tutte quelle forme di comunicazione che riguardano attività, iniziative e problemi che coinvolgono gli individui e incidono sull'interesse generale. Sia, e perciò questa comunicazione riguarda sia lo Stato che la collettività. Per quanto riguarda invece le forme della comunicazione pubblica, noi qui per brevità le riduciamo alle seguenti. In pratica sono cinque. E quali sono? Esse sono la comunicazione istituzionale, la comunicazione politica, la comunicazione sociale, la comunicazione giornalistica e la comunicazione pubblicitaria. Queste sono le forme che noi brevemente analizziamo, per poi concentrarci sul tema del nostro corso, che appunto riguarda l'etica della comunicazione di Apple, che appunto ha svolto una specifica etica del discorso. Prima di continuare a riflettere nella prossima lezione sulle forme di comunicazione, analizzandone brevemente ciascuna di esse, è utile dire che l'etica della comunicazione appunto riguarda l'aspetto morale della comunicazione, perché appunto non basta solo comunicare secondo le tecniche, le forme, i modi adeguati, e per questo c'è appunto le scienze della comunicazione, ma riguarda soprattutto come fare una buona comunicazione. E quando usiamo l'aggettivo buono Intendiamo dire appunto che la valenza morale della comunicazione è fondamentale nell'etica della comunicazione. Prima di concludere queste nostre riflessioni odierne, volevo porvi alcuni interrogativi e anche che voi, ai quali voi potreste mentalmente rispondere dopo aver, come dire, riflettuto sulle cose che ho brevemente esposto. Ecco, provato ad esercitarvi rispondendo a questi brevi interrogativi, a queste brevi domande. Per esempio, la prima: quali caratteristiche ha la comunicazione che avviene nella sfera interpersonale, a differenza di quella personale? Un'altra domanda potrebbe essere: perché anche la comunicazione interpersonale personale può essere bidirezionale? Un altro interrogativo è: che differenze ci sono tra la comunicazione interpersonale e quella della sfera pubblica? E l'ultimo quesito potrebbe essere: che cos'è la competenza? Nella prossima lezione cercheremo di analizzare le cinque forme di comunicazione che ho enunciato partendo dalla prima. Arrivederci.